Cominciamo oggi a riflettere non più con Platone, ma con Plotino. Ora, prima di entrare direttamente nel testo dell'Eneadi, mi pare importante delinearvi, ricordare per chi già lo conosce e delineare per chi nulla sa o poco ne sa, la figura di questo straordinario personaggio, che non è un piccolo Platone, ma che è un grandissimo filosofo, che scrive molti secoli dopo Platone, che si pone nella sua linea di pensiero, sicuramente Plotino si inserisce nella tradizione platonica, e dice di essere un interprete del grande Platone, di tener conto della scuola anche d'Aristotele, che lui pure si formò presso i platonici. Ma Plotino farà qualcosa di straordinariamente nuovo, raggiungendo quello che possiamo chiamare il vertice della ragione o anche il culmine della tradizione greca, e vedremo perché è così significativo come passo ulteriore nella comprensione della questione che noi ci poniamo su chi siamo in quanto umani. Ora, Plotino nacque in Egitto. Siamo in un tempo in cui l'ellenismo segna la cultura dell'impero e Plotino studia ad Alessandria d'Egitto, che era il centro più significativo, il centro culturale più importante, come dire oggi ho studiato a Harvard. E dopo aver fatto un lunghissimo viaggio con la speranza di giungere fino in India, si trasferì a Roma e lì aprì una scuola, dimorando presso una villa patrizia di una matrona romana e contornato di ragazzini, una specie di collegio privato. Molti nobili romani affidavano i ragazzi alla cura di Plotino. Dunque davvero un personaggio variegato, un personaggio che ha cercato in ogni modo di comprendere chi siamo vivendo da esseri umani. Il suo insegnamento, che egli stesso nella linea di Socrate affidò per lungo tempo alla sola forma orale, trovò via via una formulazione scritta che ci è pervenuta attraverso un suo discepolo che annotava le lezioni del maestro, cioè Porfirio, che raccolse le sue opere in 6 libri composti da 9 trattati ciascuno, motivo per cui la raccolta dei testi di Plotino ha questo nome, Enneadi. Enneas è il nome greco per dire 9. Plotino, in piena continuità con lo spirito delle scuole antiche, insegnava commentando i grandi autori, in particolare Platone, ma come vi ho già detto anche Aristotele e alle altre filosofie ellenistiche. Cito: le nostre teorie non sono nuove, né di oggi, ma sono state pensate da molto tempo, anche se non in maniera esplicita, e i nostri ragionamenti sono l'interpretazione degli antichi. Notate bene come ogni pensatore considera antichi i maestri che l'hanno preceduto. Per noi Plotino è sicuramente antico, ma è interessante notare che il pensiero ha il suo tempo e questo tempo è sempre il presente, e se un pensiero raggiunge davvero vertici di significato e di originalità, nulla è mai vecchio in esso, ma lì noi possiamo ricercare noccioli di verità. E come faceva Plotino, noi proviamo a interpretare i testi e a ricercare in essi ciò che ci interessa. Dunque, ripeto, Plotino non disdegnava di presentarsi come un neoplatonico, individuando così una linea di riferimento che già appariva incurante delle mode, degli esiti, dominanti nell'ellenismo, per prendere le distanze. Se Platone si era allontanato dalla sapienza poetica dei suoi antichi per rivendicare alla filosofia la sua specificità e dunque anche la sua superiorità rispetto alle altre forme di sapere, Plotino si spinge ancora oltre, fa dei passi oltre, ovvero mantiene in modo rigoroso il primato della filosofia, ma lo conduce a un tale vertice da assorbire al proprio interno anche lo spirito religioso più puro del paganesimo. La filosofia è razionalità che giunge fino al bordo di se stessa e mostra la necessità di un primo che non si lascia inscrivere nelle forme della semplice razionalità. Conseguentemente, essa è anche più che etica, perché non si limita a individuare e prescrivere le norme dell'agire, ma avvia a una profonda spiritualità, tutta incentrata sull'esercizio spirituale e sulla separazione rispetto alla totale immersione nel qui e ora del sensibile. Così Plotino riunifica entro la filosofia l'intero dell'esperienza spirituale dell'uomo, anche l'afflato divino. È proprio questa posizione che radicalizza i grandi sistemi della classicità, lo rende in qualche modo inattuale nei confronti dei suoi contemporanei, come fosse un masso erratico di vertiginosa profondità. Lì, o meglio allora, ai tempi di Plotino, anche il cristianesimo cominciava a diffondersi e anch'esso rivendicava quel ruolo che Plotino attribuiva alla filosofia classica e pagana. Ne nacque un vero e proprio corpo a corpo, di cui potremmo poi seguire gli sviluppi in altri autori cristiani dei primi secoli, come il grande Agostino. Proprio lo spirito intimamente religioso della filosofia plotiniana costituiva per occhi cristiani un non trascurabile pericolo, un antagonista importante. Nonostante ogni possibile affinità, si trattava di rivendicare le novità che il messaggio cristiano aveva apportato. Nasce da qui la tendenza di considerare la tradizione pagana greca come un corpo unico, prevalentemente quasi inestinguibilmente platonico o neoplatonico, e lo sforzo di rovesciare l'abbraccio tra filosofia e religione, così come l'aveva pensato Plotino. Dunque non la religione come totalità interna della filosofia, ma la vera religione come misura per la vera filosofia. È un aneddoto interessante relativo alla vita di Plotino, narrato dai suoi discepoli per l'appunto. Appariva un uomo talmente spirituale, talmente profondo, che i suoi discepoli si stupivano che non si recasse mai al tempio. E allora un giorno glielo chiesero: come mai lui non partecipasse alle funzioni. Ed egli rispose placidamente che lui era lì e se gli dei avessero voluto, loro stessi avrebbero potuto fargli visita. Lascio a voi ormai ermeneuti esperti l'interpretazione di questo passo. Come si vede, Plotino resta quasi vittima di una duplice forzatura all'interno delle vicende del pensiero. Da un lato, o se volete una prima vicenda, lo appiattisce sulla tradizione classica, la seconda, di matrice cristiana, lo combatte proprio per smarcarsi e far evidenziare la propria specificità. Per questo Plotino sembra quasi non appartenere al suo tempo, se non per essere rigettato entro una vicenda culturale, quella della classicità, che anche storicamente volgeva allora verso la propria fine. Eppure questo isolamento fu estremamente fecondo nella filosofia successiva. Il neoplatonismo fruttificò nelle teologie negative medievali, postmedievali, fino al Rinascimento. Quel Rinascimento che ricercava il divino del mondo e che quindi ritroverà in Plotino, oltre che in Platone, un maestro. Il pensiero di Plotino ritroverà nuova espressione con Spinoza nell'età moderna ed ebbe anche una vigorosa ripresa nel romanticismo tedesco e ispira le filosofie contemporanee come l'ermeneutica. C'è in Plotino, lo vedrete leggendo alcuni piccoli, o meglio brevi, testi suoi, l'altezza vertiginosa di questa razionalità che osa pensare anche al di là dei limiti, che non si ferma dinanzi a nulla.